Un forte ringraziamento al Presidente del Consiglio Comunale, all'intero Consiglio Comunale, per avere scelto che questa fosse la sede della celebrazione ufficiale della nostra comunità, e nello stesso tempo un grande, grande apprezzamento per lo splendido lavoro che è stato portato avanti dal professor Marco Cattini e dal professor Giancarlo Muzioli, da tutta l'equipe che ha lavorato per queste celebrazioni, un numero di eventi in città e in provincia assolutamente straordinario. Non si era mai vista una celebrazione con circa 300 eventi che si radicano nel territorio, divisi per fasce tematiche, divisi per riferimenti specifici a livello locale e anche per l'interesse che i singoli territori e le singole realtà hanno voluto manifestare a questo tema. Un ringraziamento speciale al professor Carlo Galli, che ci ha dato un contributo di lettura in termini di pensiero politico e in termini di ricostruzione storica delle vicende della unità italiana e del Risorgimento, che indubbiamente rappresenta un elemento di grande arricchimento per tutti noi. Ho sentito nelle sue parole un lavoro di puntualizzazione di questa centrale vicenda della nostra storia patria, focalizzata rispetto alle aspirazioni e alle esigenze di questa fase storica, che mi ha colpito molto profondamente. Ovviamente è importante il richiamo ai dati fondanti di questo sistema paese, di questo Stato unitario che festeggia i suoi 150 anni. Certamente un punto di partenza molto significativo fu Marsiglia, 1831. Giuseppe Mazzini che fonda la Giovine Italia. La scelta in quel contesto di eleggere a bandiera della nuova associazione rivoluzionaria i colori bianco, rosso e verde, con due scritte assolutamente importanti per quello che sono stati in grado di evocare. Da un lato, libertà, uguaglianza, umanità, e cioè i fondamentali dal punto di vista delle scelte. Dall'altro, unità e indipendenza, e cioè gli obiettivi politici da realizzare con queste scelte. Questo è fondamentale. Abbiamo sentito anche dalle parole del professor Galli. Una volta che i fondamentali sono individuati, e cioè unità e indipendenza, poi saranno realizzati bene o saranno realizzati male, ma restano i fondamentali che devono guidare un intero percorso. Una sottolineatura particolare. Libertà, uguaglianza, umanità. Vedete, questo valore mazziniano della humanitas è un elemento che caratterizza in modo ricorrente l'approccio che la nostra cultura politica ha al tema delle relazioni fra i cittadini. Perché? Ma perché è in grado innanzitutto di parlare a culture diverse molto radicate, ma è in grado di modellarle sia nella dimensione sociale sia in quella delle relazioni fra le persone. Oggi per noi rappresenta quel pieno rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, abbiamo sentito umanità, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, che è consacrato nell'articolo 2 della nostra Costituzione. La nostra è stata indubbiamente una storia difficile, l'abbiamo colto con forza nelle parole del professor Galli e anche in molti interventi. Una storia che ha saputo creare un percorso che alla fine ci ha visto capaci di mantenere insieme questo paese nonostante le enormi difficoltà. Non dobbiamo mai dimenticare questo elemento, e cioè c'è un filo conduttore nelle enormi difficoltà che ha avuto il nostro paese dall'inizio e anche in quelle che ha tutt'oggi, che solo mantenendo unito il paese ci può portare a conseguire dei risultati. Ho colto in queste parole del professor Galli che la sfida dell'unità e la sfida della democrazia fanno parte di un unico contesto politico, ideale e di obiettivi. Cioè, nella sostanza, stanno solamente insieme, non hanno alternativa. In questo senso, vedete, sono convinto profondamente che la storia marci anche sui suoi simboli, per questo che sono partito dal tricolore di Giuseppe Mazzini. Il tricolore oggi, rispetto a ieri immediato, è in dubbio, e mi fa molto piacere, lo si vede anche in quest'Aula, vive una fase di indubbia rivalutazione, è bene che sia così, perché mette in evidenza la capacità che deve avere questo Paese di affrontare le sfide alle quali è chiamato, vivendo le idealità profonde che sono consacrate nella nostra Costituzione, in particolare nell'articolo 2 e nell'articolo 3. E cioè avere al centro la piena valorizzazione della persona umana. E in questo senso, guardate, non ci sono riscontri più forti, lo abbiamo visto qua nei giorni scorsi, rispetto alla grande partecipazione popolare che c'è stata alle iniziative che abbiamo indetto. L'alza bandiera, la grande mostra che sta avendo grande successo. Questa è una storia che accanto alle difficoltà ha saputo segnare anche momenti altissimi di unità. La nostra medaglia d'oro, la medaglia che onora il Gonfalone, frutto di questo spirito, frutto di una guerra di liberazione condotta in nome di tutti gli ideali ai quali ho fatto riferimento, che ci viene riconosciuta nell'immediatezza della fine del secondo conflitto mondiale. Queste foto con Enrico De Nicola, ancora per qualche giorno capo provvisorio dello Stato, perché siamo all'inizio di dicembre del 1947, poi diventerà Presidente della Repubblica. Noi, insomma, abbiamo argomenti solidi per mettere a fuoco il ruolo fondamentale che la nostra città ha avuto in questo processo di identificazione tra aspirazioni unitarie, repubblicane e simboli, passando anche attraverso la vicenda della nostra guerra di liberazione. Vedete, quella odierna è un'occasione per fare di nuovo riferimento a questi elementi, ma anche per il ruolo che hanno le autonomie locali oggi e la valorizzazione della loro naturale funzione di cerniera partecipativa fra i cittadini e le istituzioni. Certamente la modifica del titolo quinto ha impresso forza a questo elemento, valorizzando i comuni e le province assieme alle regioni e allo Stato come soggetti titolari della funzione pubblica. Fra l'altro, in questa città, essendo una delle capitali preunitarie, con tutti i limiti e tutte le caratteristiche che questo aveva, è stato detto dal professor Galli, una massa critica comunque insufficiente per poter ambire a condurre processi più significativi, se non anche dal punto di vista delle istituzioni elettive, della democrazia e del progresso, che oramai non poteva fare a meno di guardare che cosa stava succedendo negli altri paesi europei e che cosa stava succedendo oltre oceano. La città scelse, con un passaggio non semplice, frutto di valutazione da parte degli storici, un'adesione allo Stato italiano, che certo avvenne all'insegna della operazione politica e non del conflitto bellico. Una scelta certamente di una minoranza dei modenesi, ma che sicuramente però ha espresso un pensiero lungimirante, portato avanti in nome di idealità che poi riuscirono a dimostrare grande capacità anche di essere fortemente condivise. Abbiamo fatto restaurare la grande epigrafe sulla ghirlandina che ricorda questi eventi, purtroppo è ancora coperta perché i lavori hanno avuto qualche rallentamento. Certamente chi ha scritto quella epigrafe scandita attraverso i singoli passaggi dell'adesione di Modena all'Unità d'Italia fino alla visita di Vittorio Emanuele II, è stato ben consapevole che i valori che erano espressi sul marmo rappresentavano molto di più dell'esiguo numero di persone che furono chiamati col loro voto a procedere in questa importante direzione. Io penso che abbia contribuito non poco a questa grande forza che in questi giorni sta mostrando l'idea dell'Unità d'Italia e del tricolore, anche il timore che questi valori, che appunto coincidono con la nostra democrazia, possano essere in qualche misura annacquati, se non addirittura andare perduti. Le tentazioni di riproporre Steccati, di mettere in discussione l'unità del Paese secondo una logica di separatezza e di allontanamento tra regioni, soprattutto tra nord e sud, rompendo un principio di solidarietà e di vicinanza fra gli italiani, che quindi deve essere al centro, poi deve trovare il modo per esprimersi, ma questo non si può toccare. Ecco, certamente i riferimenti sono sempre impegnativi, soprattutto quelli di prima grandezza. Vedete, lo ricordo perché è importante sottolinearlo, che Gramsci vide nella mancata partecipazione ampia delle classi popolari al Risorgimento un limite che diminuì la forza del Risorgimento, non certo un limite che ne inficiò il valore o il significato. Dobbiamo sapere tenere distinto. Un conto è la mancanza di un contributo importante, un conto sono i valori portati avanti, che possono vivere anche senza di quello. Occorre però poi trovare la maniera di coniugare il tema della grande partecipazione popolare, e nel nostro caso il tema della democrazia, con il tema del fare una massa critica unica con questi valori. E questo è il percorso della storia, è stato complicato, lo ha anche questo evidenziato il professor Galli, fino a che non è stata risolta la questione romana, i cattolici si chiamavano completamente fuori rispetto a questo processo. E intanto però il percorso si è avviato e alla fine con la nostra Costituzione, è vero, è qui che il ragionamento di Gramsci diventa forte, e cioè non ci fu in un primo tempo l'egemonia di un'ampia partecipazione e coscienza popolare, ma questa fu progressivamente trovata, nel senso che quello che si sottolinea più volte, e cioè il collegamento ideale, non certo storico-cronologico, della guerra di liberazione con il Risorgimento, è elemento fondamentale, perché è da lì in avanti che comunque si riesce ad arrivare ad una Costituzione repubblicana che afferma, anche questo non lo dobbiamo mai dimenticare, che la sovranità appartiene al popolo, ma la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Dunque, abbiamo da sottolineare come la coscienza civica, la tradizione collettiva comune che appartiene all'intera nazione italiana, debbono essere vissuti come in un rapporto inscindibile con il messaggio generoso che è giunto dal Risorgimento e che si è concretizzato prima di tutto negli obiettivi che hanno dato vita a un'unica nazione italiana. Oggi noi celebriamo i 150 anni dell'Unità d'Italia in una situazione molto diversa dalla celebrazione dei primi 50 anni. La celebrazione dei primi 50 anni che vedeva un paese ancora molto alle prese con il problema della unificazione vera dello Stato e che cominciava a capire che per garantire lo Stato unitario il rapporto fra il centro e la periferia non era stato gestito in maniera ottimale. Poi successe Prima Guerra Mondiale, il fascismo, e questo tema di fondo del Risorgimento, vedete, guardate che la parola Risorgimento dà per scontato che il paese era in condizioni gravi, cioè aveva bisogno di risorgere, c'era stato il Rinascimento in mezzo a un periodo di decadenza molto significativo. Risorgere voleva dire costruire su basi nuove, un programma che è sempre andato rimbalzando in avanti fino a che non è riuscito a coagulare un sistema di democrazia compiuta con la nostra Costituzione. Dunque, i valori di una nuova Italia hanno dato vita alla Costituzione, una Costituzione che racchiude il patrimonio più prezioso del popolo italiano, e cioè i principi fondamentali, la disciplina delle istituzioni e l'ordinamento repubblicano, che ci sono stati consegnati, anche questo è stato sottolineato, da un'assemblea costituente, l'espressione massima del popolo sovrano, il popolo che si detta le regole fondamentali, del popolo che attraverso i suoi rappresentanti approva a maggioranza delle regole per cambiare le quali non basterà più quella semplice maggioranza, ci dovrà essere una maggioranza molto più forte, sulla base di un sistema di valori che seppero fondere assieme giustizia sociale e uguaglianza, maturati nel corso della guerra di liberazione. Un'ultima sottolineatura. nel rievocare i 100 anni dell'Unità d'Italia, il mio grande illustre predecessore Alfeo Corassori lanciò il tema che ho visto che le associazioni partigiane hanno ripreso con forza. Il tema cioè che la lotta di liberazione, che fece rinascere l'Italia unita, ma la fece rinascere democratica e repubblicana, dopo la tragica parentesi della storia del fascismo, voleva rappresentare un nuovo risorgimento. Non è una frase intrisa di retorica, è una frase che riprende il discorso da dove era stato lasciato. E nel suo intento fondamentale, cioè quello di dare una Costituzione che consacri quei valori, c'è riuscita, e cioè segna a suo vantaggio un patto nuovo fra gli italiani, di tutta l'Italia, che riprende quel sistema e quei valori. Ecco, questo è il punto rispetto al quale noi oggi siamo nuovamente. E io ritengo che questa celebrazione dei 150 anni, lo ha dimostrato con forza anche questo dibattito, parte da una grande consapevolezza, condivido l'espressione di Morandi, una consapevolezza che forse qualche 2-3 decenni fa non aveva questa intensità. Perché è vero, e cioè la necessità di rimettere in ordine un'idea di patria, un'idea di nazione, depurata dalle sciagurate contaminazioni ideologiche del nazionalismo, aveva messo in difficoltà questi due dati fondamentali. Non erano certo negati, ma tutto diventava più complicato. Bene, qui devo dire che c'è stato chi con forza ha ripreso le redini di questo discorso dell'Italia. La svolta, indubbiamente, qualcuno l'ha sottolineato, è passata attraverso la presidenza della Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi, che disse chiaramente l'inno nazionale si canta, il tricolore si sventola, la ripresa dei concetti fondamentali. Ma c'è stato un lungo lavoro di preparazione, alle quali hanno partecipato tutti coloro che sono stati consapevoli della importanza di questa battaglia. Io in questi giorni cito spesso un ricordo che per chi ha la mia età è un ricordo costante, ripetuto negli anni, e cioè quando si avvicinava il 25 aprile, tutti gli alberi con la bandiera bianca, rossa e verde con scritto «Viva il 25 aprile!». E questo veniva curato dalle associazioni partigiane di tutti i colori. Poi il 1° maggio, il tricolore con scritto «Viva il 1° maggio!» e unitariamente tutte le organizzazioni sindacali. Poi «Viva il 4 novembre!» tutte le organizzazioni combattentistiche. Cioè c'è stata la necessità per depurare dalle tossine di un nazionalismo dai contorni spesso in grado di confondere l'opinione pubblica, la necessità di rieducare la nostra gente al fatto che l'ideale di nazione, l'idea di patria sono valori positivi e da seguire. Questo è un lavoro che alla fine ha portato un risultato, e cioè in questo 150esimo io sento, e lo sentiamo tutti, un riaffermarsi di un'idea di Stato, di un'idea di nazione e della consapevolezza che in base a questi criteri, certamente in un mondo che è globale, in un mondo che è cambiato, in un contesto europeo, in un contesto mondiale, sono in grado, tenendo assieme il sistema paese, di farci uscire dalla crisi in cui ci troviamo. È un elemento significativo, una contestualizzazione di questo messaggio che penso debba essere sottolineata a conclusione di questa bella cerimonia. Vi ringrazio.
Grazie Sindaco, e ringrazio naturalmente tutti per aver voluto condividere.